il luogo in cui noi ci troviamo è Cesarea di Filippo, che è una città costruita da Erode Filippo. E vi ricordate, abbiamo detto che quando fu diviso il regno di Erode il Grande, ricordiamolo sempre così lo impariamo a memoria, Gesù nasce sotto Ottaviano Augusto, che ha dato a Erode il Grande il potere su questa terra. Gesù muore sotto Pilato, governatore di Tiberio, mentre ci sono altri tre re qui, perché Augusto ha diviso in queste quattro parti il regno, e ai tempi di Gesù sono così divise quando c'è Tiberio. Allora c'è Erode Antipa in Galilea, c'è Pilato in Giudea e qui c'è Erode Filippo, che appunto dedica a Cesare, quindi a Cesare Ottaviano Augusto, che gli ha dato questa terra, e lui è il tetrarca di questa zona ed è la sua capitale. Quindi siamo nella città più importante di Erode Filippo ai tempi di Gesù, e già precedentemente era stato costruito, Erode Filippo lo abbellì, questa zona templare dedicata al dio Pan. Era arrivata questa divinità con Alessandro Magno. Vedete i basamenti dei templi, si vedono questi terrazzamenti, no? In particolare la grotta del dio Pan era quella. Di fuori alla grotta usciva un grande tempio. Sapete che Pan è il dio delle foreste, dei pastori, è il dio che suona il flauto, che accompagna tutta la natura nel suo rigoglio, nel suo splendore, eccetera, no? E noi non sappiamo perché Gesù venne in questa zona, in quei dintorni, in questi boschi, per fare un'importantissima domanda ai suoi discepoli. Quindi Gesù salì dalla Galilea, da quello che noi sappiamo è il punto più a nord, nella Valle del Giordano, dove lui si è mai salito, e abbiamo questo brano in tutti i sinottici, Marco, Luca, e in particolare noi lo leggiamo da Matteo 16, versetto 13, 16-13 del Vangelo di Matteo. Dice così questo brano notissimo: Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, quindi siamo intorno a Cesarea, Gesù sarà entrato anche in città, ma questo dialogo avviene, diciamo, intorno, per questo cammineremo verso le cascate per immaginare da qualche parte Gesù che in questo panorama fa questo dialogo. Domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Cosa pensano i non credenti, cosa pensano i non praticanti di Gesù? La gente che dice di me, il figlio dell'uomo, Gesù sta parlando di se stesso, poi vedremo che è il titolo con cui lui, uno dei tre titoli in cui lui si chiama, no? La gente che dice di me? La gente dice: io amo, sì, Gesù va bene, ma il Papa no, sì, la Chiesa non mi piace, sì, però io faccio anche la meditazione zen, io sono un po' cristiano, però ma a me la fede non mi interessa, cioè ognuno dice le sue cose, no? E risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Notate, le risposte, a mio modesto avviso, sono molto simili alla gente di oggi, cioè nessuno ha il coraggio di dire che Gesù era un cretino e basta. La gente dice: Gesù era un bravo profeta, c'era Elia che era tornato, era bravo come Giovanni Battista, era bravo come Buddha, adesso scherzo, insomma non prendetela, era bravo come il Santone X, cioè la gente è disposta a dire che Gesù vale qualcosa, ma non più di questo, cioè come dire, Gesù è uno, bravo, è uno fra i tanti maestri mandati da Dio, fra i tanti insegnanti di verità, fra le tante persone in gamba, fra i tanti persone interessanti e così via, no? Appunto a quei tempi sì, Giovanni Battista era morto, era stato ucciso, quindi si pensava che dovesse tornare, Elia era il grande profeta che doveva tornare, Geremia era il profeta che era stato perseguitato, qualcuno dei profeti. E Gesù disse loro: ma voi chi dite che io sia? Cioè voi la pensate come gli altri, cioè per voi che siete i miei discepoli, che mi state seguendo, voi che dite di me? Chi sono io per voi? No? La domanda sulla persona è la più importante, lo è fra di noi, pensate, l'abbiamo già detto, la domanda sul matrimonio. A me non mi interessa se mi stai simpatico o no, mi interessa se mi vuoi sposare, cioè dopo un po' di anni di fidanzamento, a me non mi basta di essere una fra le tante, dolce, carina, o io maschio, cioè voglio sapere se vivremo insieme tutta la vita, se sarai il padre o la madre dei miei bambini, cioè mi interessa chi sono io, e che rapporto c'è fra me e te, non mi interessa dire: ah, ma sei simpatica, sei simpatico, sei intelligente, sei generoso, no, la domanda va un po' oltre, no? Qui in particolare la domanda di Gesù ai suoi discepoli, cioè, ma voi di me, che chi sono io? Cioè, Rispose Simon Pietro. Si vede il ruolo fin dall'inizio di Simone. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora Pietro dà due grandi affermazioni, vediamo in particolare la prima, accenniamo alla seconda e la seconda la vedremo su al castello. Oggi vedremo le tre affermazioni: Cristo figlio di Dio, figlio dell'uomo che deve morire, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa parola Cristo, penso valga la pena anche spiegarla nella catechesi, non vi dimenticate mai di spiegarla. Gesù Cristo non è come Andrea Leonardo, cioè Cristo non è il cognome di Gesù, ma Gesù Cristo è una professione di fede, cioè vuol dire Gesù, questo uomo, è il Cristo. Un ateo di per sé non potrebbe dire Gesù Cristo, dovrebbe dire solo Gesù. Non potrei dire Gesù Cristo, perché già dire Cristo vuol dire che cosa? Che Gesù è il Messia, Cristo è la parola greca che traduce in greco l'espressione Mashach, che vuol dire unto con lo Spirito Santo, perché è definitivo inviato di Dio. Pietro dice: tu sei il definitivo uomo che Dio ha mandato, e poi vedremo, sei il definitivo perché sei il figlio di Dio, perché non sei uno dei profeti, no? Ma sei veramente il Cristo di Israele. Proviamo a lavorare un po' su questa parola, a capirne il significato. Innanzitutto, è bello per me ricordare sempre, ogni volta che arrivo a questo punto, ricordare quando io ho celebrato messa più volte qui con gli ebrei diventati cristiani, a noi dire che Gesù è il Messia ci fa, se volete, un po', acqua fresca, no? Per un ebreo, voi pensate, qui c'è una comunità di ebrei cristiani cattolici, no? Quando un ebreo dice, per esempio nella messa, noi diciamo per mezzo di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, sembra una tiritera, no? Io la prima volta che ho sentito gli ebrei che dicevano, perché la liturgia è in ebraico, Derech Yeshua HaMashiach, cioè per mezzo, per la via di Gesù che è il Messia, e come una lampadina, ma come? La sua famiglia da millenni, Mosè gli ha detto che arriverà il Messia, Abramo gli ha detto che arriverà il Messia e gli erano detto i profeti, adesso questi dicono è arrivato, nella Shoah, cioè dire che il Messia che Israele aspettava c'è. Cioè, Messia vuol dire l'atteso, quello che la mia famiglia ha sempre atteso ora in mezzo a noi. Ma questo atteso non è atteso solo da Israele, è atteso dall'umanità intera, l'umanità è in attesa. Ed è questo che noi dobbiamo, se volete, mostrare. A me piace dire questo, no? Noi dobbiamo aiutare le persone a capire che gli manca qualcosa. L'attesa vuol dire che noi sentiamo che la vita è incompleta, noi abbiamo un'attesa. E la gente dice, mi ripeto, mi manca qualcosa, stasera non sono sereno, stasera non mi addormento in pace, perché? La gente risponde perché mi deve telefonare quello, perché devo trovare il lavoro, perché ho un'analisi medica, perché quell'amico mi ha trattato male, perché mia suocera, perché mio marito non mi ha dato un bacio sulla guancia come ieri. Poi dopo quella cosa avviene e la sera dopo noi andiamo di nuovo a letto non sereni, di nuovo in ansia. Cioè noi ci accorgiamo che la vera attesa della nostra vita non è quella che diciamo apparentemente di essere, ma noi abbiamo un'attesa più grande. Noi siamo fatti per un'attesa che solo il Cristo può colmare, cioè quella parola vuol dire che noi, ogni uomo è in attesa, è insoddisfatto, e una donna che troverà marito continuerà ad essere insoddisfatta se non c'è Cristo insieme a suo marito, perché a una donna non gli basta il marito, tant'è vero che una vergine se ha Cristo e non ha il marito è felice lo stesso, cioè è vero che bisogna trovare marito, non lo dimentichiamo, ma è vero che non è quello l'attesa per cui noi siamo fatti, ma l'attesa per cui noi siamo fatti è la presenza di questo Messia nella nostra vita. Se volete un'opera che io vi invito a fare come catechisti, anche come cristiani, come pensatori, proprio come amici, no? È vedere le cose e cercare di trovare dove si vede almeno che c'è l'attesa di Cristo. Uno dei maestri in questo è stato, e lo è tuttora, secondo me, il fondatore di Comunione e Liberazione, si chiama Luigi Giussani, sapete che lui era un professore di scuola, e quindi lui non parlava solo di Gesù, ma parlava di Leopardi, parlava di Pavese, parlava di Manzoni. Lui andava a leggere un'opera e diceva: dove si vede che questo uomo non gli basta la vita che ha? Pensate per esempio una frase che lui sottolinea e poi tutti i suoi, una frase di Cesare Pavese, sapete questo scrittore che poi è morto suicida, no? Lui dice è una frase testuale di Pavese, se nessuno ci ha promesso qualcosa, perché aspettiamo? È una frase fulminante, cioè che descrive l'uomo, cioè tu stai aspettando ma che promessa hai ricevuto, cioè perché sei in attesa? Cioè non ci sarà niente, per Pavese non ci sarebbe niente, ma lui dice, notate un uomo non credente che dice c'è stato promesso qualcosa indirettamente, no? Pensate, per esempio lui riflette su Leopardi, no? La famosa lirica alla luna, dove il pastore errante si interroga, luna, ma tu che ne sai? Cioè, che cosa sarà? Cioè, perché? Cioè, c'è una serie di domande meravigliose di Leopardi. Leopardi non risponde alla domanda, ma Leopardi è come se fosse in attesa del Messia, del Cristo, no? E allora è questa la se volete, la questione. No, Gesù non è come Elia, non è come Gesù è l'unico che è in grado di rispondere all'attesa della nostra vita, o se no non è niente, cioè se Gesù è uno fra i tanti non serve a niente, Gesù serve solo se è il Cristo. Se volete la cosa più importante, la cosa importante insieme al termine Cristo è l'articolo il, cioè ce n'è uno di Cristo, non ce ne sono tanti, no? E potremmo dire...
Posso fare un piccolo intervento, piccolo, così riprende.
Dimmi.
A questo proposito, giustamente, che dici tu, l'aspettativa dell'uomo, lo dice il cardinal Ratzinger, lo diceva tantissime volte, nell'uomo, dice lui, c'è questa grande aspettativa, questo grande desiderio insopprimibile, nostalgico dell'infinito e dell'aldilà. Io questa frase la ripeto, lui l'ha ripetuta mille volte in diverso modo come Papa, la ripeto negli scavi di San Pietro, perché lì la mitologia lo evidenzia molto chiaramente nei diversi personaggi, come per esempio Alcesti che dà la vita per Admeto ed è risuscitata da Ercole. Lo vediamo nella tomba della Quadriga, è lo stesso Proserpina, è lo stesso. Quindi questo desiderio dell'infinito, come dice Ratzinger, insopprimibile e nostalgico, giustamente lui conclude come concludevi tu, viene riempito da Cristo, viene perfezionato da Cristo e si rifà al Martini, al Cardinal Martini, la cattedra degli infedeli e anche il cortile dei gentili.
Perfetto, è perfettamente giusto, lo condivido, cioè voi capite che dietro questa frase c'è questa visione dell'uomo che ci viene rivelata da questo brano, l'uomo è fatto per l'infinito. Il bambino piccolo, l'immigrato, l'extracomunitario, il non credente, il buddista, cioè in realtà ognuno è fatto per è in attesa di qualcosa che non sarà, che l'universo intero non potrebbe colmare. Un uomo avesse tutte le donne ai suoi piedi e nel suo letto, una donna avesse tutti gli uomini ai suoi piedi e nel suo letto e tutti i soldi degli uomini e delle donne, avesse il possesso del mondo intero, direbbe non mi basta, direbbe io aspetto, direbbe non ce la faccio, no? E allora capite, almeno cominciamo a intuire la seconda parte, poi la vedremo su, appunto, meditando la trasfigurazione, e tu sei il figlio del Dio vivente, cioè questa attesa non è l'attesa di chissà, ma è l'attesa di Dio che viene, cioè non c'è nessun altro se non Dio presente in mezzo a noi che può colmare questa attesa del Cristo, questo è vero per Israele ed è vero per il mondo intero, per i pagani, no? E vorrei concludere con due espressioni, una di Agostino e una di Giussani, perché appunto mi sono ispirato a lui per questa riflessione. Quella di Agostino, sapete che Agostino nelle Confessioni dice una cosa bellissima, perché ti stupisci del mondo intero e non ti stupisci di te stesso? Cioè dice la cosa incredibile è che l'uomo va a vedere che meraviglia il mare, che è infinito, che meraviglia un panorama a picco sulle montagne, che meraviglia il Maktesh Ramon, voi vedete questo burrone, questa cosa, perché non ti meravigli che hai bisogno di Dio, che sei capace di chiedere, di dire Signore vieni, vieni nella mia famiglia, vieni per il mio bambino, vieni a darmi luce, vieni tu vieni a darmi la vita eterna, cioè meravigliati che tu sei capace di una infinità che è più grande del Maktesh Ramon, che è più grande dell'Himalaya, che è più grande delle Dolomiti, cioè la grande meraviglia di Agostino sei tu, e la gente è strana perché si meraviglia delle cose, ama la creazione, la natura e non ama se stesso, non ama la propria moglie che quando ti dice ma io sono insoddisfatta non è perché non ti vuole bene, Non è perché non sei l'uomo adatto della sua vita. La gente dice, ah, non mi soddisfa, quindi devo trovare un altro uomo, come se l'altro poi dopo riempisse i tuoi buchi. No, la meraviglia è che quella persona ha un bisogno più grande. E infine Giussani, ve lo cito, questa non è esattamente a memoria, poi ve la dico a memoria perché ho dimenticato il foglio nell'autobus, dice più o meno così: Gesù, nessun uomo avrebbe mai potuto immaginarti, nessuno ti ha mai sognato. Cioè, quando noi ci troviamo dinanzi a Gesù, quando Pietro si trova dinanzi a Gesù, vede una persona che non si era sognato lui, ma che è lì, che supera i suoi sogni. Gesù, non ti avremmo mai potuto immaginare, eppure tu corrispondi ai bisogni del nostro cuore, ai desideri del nostro cuore, più di ogni nostro sogno. Cioè, noi non ti abbiamo fatto, ma quando noi ti vediamo diciamo, tu sei quello che corrisponde, cioè siamo noi che siamo stati fatti a immagine di te, se volete si chiude il cerchio della creazione e della redenzione, no? Quando Pietro dice tu sei il Cristo, Pietro dice io quando ero ragazzo neanche immaginavo che tu esistessi, ma quando ti ho conosciuto io ho capito che tu sei l'unico che capisce il mio cuore e che risponde alle esigenze del mio cuore che io neanche sapevo bene quali erano. Cioè io non ti faccio, ma tu sei esattamente quello di cui ho bisogno, non sono io che ti invento, perché no, se non so la fede sarebbe falsa, tu esisti, ma tu, la prova della tua verità è che tu sei quello che corrisponde alle esigenze del mio cuore. Quindi capite che Pietro dice la verità della fede, la bellezza della fede, la bontà della fede, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei l'unico che è in grado di soddisfare il cuore mio, ma anche quello di mia moglie che è sempre insoddisfatta, anche quello di mio figlio che non si sa mai cosa vuole, anche quello di quel collega di lavoro che sta lì a dare il pilotto per quello, cioè in realtà io annunzierò il Vangelo perché è di questo che c'è bisogno. Finché una persona non ha Cristo non è felice di vivere fino in fondo. Ecco, capite che questo ambiente ci ricorda, diciamo, questo momento determinante in cui Gesù, dal fare tante cose, tanti miracoli, dire le parabole, le beatitudini, eccetera, arriva alla questione centrale, no? Ma voi chi dite che io sia? Meditando queste parole, continuiamo la nostra camminata e passeggiamo ancora un po' per i templi, saliamo e poi scendiamo e andiamo un po' più avanti verso l'acqua del Giordano.